terza media era un alunno distratto, uno dei classici sballati giudicati dall'aspetto. Se la pigliava con se stesso per l'andamento goffo, i suoi capelli diradatisi da un pezzo. Fin troppi amici, compagni di giochi in strada, ma mai nessuna tipa che realmente poi se lo filava. Cresceva nel suo mondo a parte, cosciente di risultare come un delinquente agli occhi della gente. Se ne fotteva del presente, fumava continuamente per togliersi quell'aria da perdente. Controcorrente, senza troppe speranze, chiuso in una realtà.
Bene,
che percepiva.
Ora apriamo questo cranio. Incredibile. Vedi anche tu quello che vedo io.
Cioè?
Guarda la cresta che separa i due lobi del cervello. Non è come dovrebbe essere. È a foggia di fossa, come se servisse di ricetto a un terzo lobo, come un feto al terzo o al quarto mese.
Non riesco a vederla. Ma cosa vorrebbe dire?
Che i delinquenti non sono uomini pienamente sviluppati. Questo spiegherebbe anche gli zigomi sporgenti, le grosse mascelle, la folta peluria. Sono come uomini primitivi.
Delinquenti si nasce o si diventa? Esiste una vocazione genetica al crimine che poi si manifesta nel nostro aspetto fisico? E ancora, la malvagità e la devianza si annidano nei nostri cromosomi oppure maturano per cause sociali? Tanto per cominciare, sarà capitato a molti, incrociando uno sconosciuto, di avere provato paura per la sua brutta faccia. Ma ha senso pensare che i cattivi abbiano la tipica faccia dei cattivi, una faccia diversa dagli altri? Che cosa ci possono rivelare i tratti somatici, le sembianze di una persona sulla sua potenziale pericolosità? Questa breve inchiesta è divisa in tre parti. Anzitutto c'è un po' di storia dell'antropologia criminale, dove spicca la figura di Cesare Lombroso, il celebre scienziato che per primo cercò di dimostrare l'esistenza di una specifica categoria di delinquenti nati. Con l'aiuto del criminologo Andrea Di Nicola, docente presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento, cerchiamo poi di capire se oggi si può parlare di reati etnici, in altre parole se alcuni popoli tendano a delinquere in maniera, per così dire, caratteristica. Nella terza parte, infine, apriamo una finestra sul futuro. Esistono, secondo la scienza, crimini prevedibili? Se sì, quali sono i costi sociali della sicurezza e gli scenari futuri della prevenzione dei reati?
Leggo dentro i tuoi occhi da quante volte vivi, dal taglio della bocca, se sei disposto all'odio o all'indulgenza, nel tratto del tuo naso, se sei orgoglioso, fiero oppure vile, i drammi del tuo cuore li leggo nelle mani, nelle loro falangi, dispendio o tirchierie.
La fisionomica è un'antica disciplina che pretende di dedurre i caratteri psicologici e morali di una persona dal suo aspetto fisico, soprattutto dai lineamenti e dalle espressioni del volto. I riferimenti a relazioni tra il corpo e il carattere delle persone risalgono all'antichità e si possono trovare già in alcuni scritti della scuola di Aristotele. Ma il principale esponente della fisionomica moderna è stato il pastore svizzero Johann Caspar Lavater, vissuto nel Settecento. «Fidati della prima impressione», scriveva Lavater, «perché di solito vale più di quella che si chiama osservazione. È infatti possibile giudicare l'uomo intuitivamente dal suo aspetto esteriore, perché esso è in totale armonia con la sua anima. L'esteriore non è altro che la continuazione dell'interiore, e viceversa». La fisionomica si basava su un assunto del tutto discutibile, e cioè che persone con tratti simili compiono azioni simili. Per quanto stravagante possa essere giudicata oggi, questa teoria ebbe grande successo nell'Ottocento, quando vennero stabilite le cosiddette stimmate della devianza. Avere grandi orecchie, per esempio, significava essere perversi. Il medico e antropologo Cesare Lombroso era ossessionato dal riaffiorare di uno stadio di sottosviluppo. Lui lo chiamava atavico, sia sul piano fisico sia su quello morale. Nel suo libro più diffuso, L'uomo delinquente, scritto nel 1876, Lombroso paragona i briganti e i vagabondi italiani ai selvaggi africani, che sarebbero stupidi e violenti per natura. L'ombroso incarna la tipica figura dello scienziato ottocentesco. Sua figlia Gina è stata anche la sua biografa e lo descrive così.
Papà era un raccoglitore nato. Mentre camminava, mentre parlava, mentre discorreva, in città, in campagna, nei tribunali, in carcere, in viaggio, stava sempre osservando, raccogliendo qualcosa che nessuno vedeva. Neppure egli stesso qualche volta avrebbe saputo dirne il valore. Ma quelle curiosità si riannodavano nel suo incosciente a qualche studio presente o futuro. Autografi, bandiere, fotografie, pistole, pugnali, monete vere e false, crocifissi, chiavi, pietre, scudisci di masochisti, cassette a doppio fondo, carte da gioco, lettere di suicidi, crani di selvaggi che i viaggiatori gli mandavano da paesi lontani. Tutto egli conservava.
Vent'anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprire. Seppure Michel non ti ha scritto spiegando perché se n'è andato dal mondo, tu sai che l'ha fatto soltanto per te.
Professor Di Nicola, a più di un secolo dalla morte di Cesare Lombroso, c'è qualche aspetto della sua antropologia criminale che potrebbe essere salvato o no?
Ma Lombroso fu una figura molto controversa, quindi con tante luci e tante ombre. Sicuramente Lombroso ci ha fatto capire che la criminologia è una scienza, che dobbiamo cercare di fare criminologia in maniera scientifica. Poi il modo in cui lui lo fece fu un po' discutibile. E arrivare a dire che le persone, a seconda dei loro tratti facciali, possono essere catalogate come delinquenti, oggi suona un pochino naive.
Parliamo ancora di queste diagnosi o false diagnosi che Lombroso faceva. Lui aveva stabilito una sorta di paradigma, un calderone in cui gettava briganti, vagabondi, selvaggi, folli, persone che avevano vite complicate, anche semplicemente dei miserabili, creando questa categoria in maniera piuttosto arbitraria, no? Era la diagnosi, la diagnostica debole nel suo pensiero così apparentemente razionale.
Certo, se io faccio una vita di stenti e lavoro dalla mattina alla sera facendo lavoro pesantissimo, probabilmente il mio corpo ne risentirà in un determinato modo e avrò dei tratti anche fisici che sono legati al mio modo di aver lavorato tutta una vita. Dire che quei tratti fisici sono collegati alla criminalità è una cosa piuttosto assurda. Se io vado nel carcere oggi troverò determinate persone, una marginalità sociale enorme. Se una persona non mangia per tutta la vita avrà anche dei risultati fisici, e dire quindi che quegli effetti sul fisico sono il prodotto della criminalità perché io sto analizzando e andando a guardare il carcere, forse è un'inferenza completamente sbagliata. Lui usava metodi scientifici che non sono metodi scientifici. Quante delle persone che Lombroso non ha visto, non ha studiato, non ha misurato erano criminali? Quanta criminalità economica c'era ai tempi di Lombroso? Probabilmente tantissima, ma nessuno finiva in carcere. Lombroso non misurava i crani di quei criminali economici semplicemente perché doveva andare in carcere o in obitorio e aveva, diciamo, gli strumenti illimitati. Il suo metodo era sbagliato.
Il metodo di Lombroso fu poi adottato dal fascismo e dal nazismo, il che è anche paradossale se si pensa che Lombroso aveva origini ebree e si considerava un progressista, ma evidentemente era inevitabile che la criminalizzazione del diverso prendesse poi la forma di un dichiarato razzismo. Ascoltiamo una clip storica. Mussolini, a Trieste nel 1938, ribadisce la necessità di avere coscienza della nostra superiorità razziale.
Il problema di scottante attualità è quello razziale. È in relazione con la conquista dell'impero, poiché La storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime.
Non soltanto differenze, ma delle superiorità nettissime. Se oggi riparliamo di queste vecchie e assurde teorie, è perché le questioni che riguardano sono rimaste di grande attualità. La ricerca di facce criminali non è mai cessata, come conferma un sociologo americano specializzato in comportamenti devianti, il professor Robert Lilly dell'Università del Northern Kentucky. La paura dell'altro cova nel nostro inconscio, soprattutto quando l'altro appare diverso dalle persone che formano il proprio gruppo di appartenenza.
Oggi si fanno sforzi enormi per trovare persone che assomiglino all'immagine che noi ci siamo fatti del criminale, per fotografarle e schedarle negli archivi. In Medio Oriente oggi il criminale può essere identificato in un americano o in un europeo. Negli Stati Uniti, se chiedete come sia fatto un criminale, vi risponderanno probabilmente che ha la pelle scura ed è un maschio. La ricerca di facce criminali non è mai stata così intensa come ai nostri giorni. Abbiamo sempre avuto paura dell'altro, dello sconosciuto, di chi vive sull'altro lato della montagna, sull'altra sponda del fiume o in un altro quartiere. Non conosciamo quelle persone, ma le temiamo perché non possiamo controllare quello che succede nella società che ci circonda.
Siamo dunque al sospetto che gli sconosciuti e i diversi, così come un tempo i selvaggi e i primitivi, possano costituire per noi una minaccia costante e naturale. Questo pregiudizio è alimentato anche da certa stampa che diffonde luoghi comuni sulla crudeltà innata di alcuni popoli. Oggi sono gli albanesi e i romeni, ma ieri erano gli italiani.
Sono il dritto di Chicago, Sugar Bane, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bane, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'umatin.
Ragazzi, mamma mia che svago, quando per Chicago scende a passeggiare. Ragazzi, presto sorridete, se lo disturbate, certo sparerà.
Sono il dritto di Chicago, Sugar Bane, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino.
Al criminologo Andrea Di Nicola, che si è occupato anche di rapporti tra immigrazione e criminalità, chiediamo un chiarimento. Secondo lei, esistono reati tipicamente etnici, così come per esempio la mafia nel mondo viene associata all'essere italiani?
Io le posso dire che gli italiani negli Stati Uniti dagli inizi del Novecento commettevano molti reati violenti rispetto alla media dei reati violenti che venivano commessi da altre persone che vivevano negli Stati Uniti. La stessa cosa avveniva negli anni dopoguerra in Germania, in Belgio, in Francia, cioè gli immigrati commettevano molti reati violenti. C'era un legame tra etnicità e reati violenti? La risposta dovrebbe essere sì, ma ci dobbiamo chiedere il perché. Perché c'era violenza in quelle persone? Era soltanto perché venivano da società in cui alcune forme di violenza erano ancora accettate per risolvere le controversie e perché arrivavano in società che difficilmente li accettavano e il senso di frustrazione che si generava realizzava violenza. Quindi c'era un legame tra violenza e essere italiani o immigrati, ma mediato da fattori sociali e culturali, non era la loro razza, non era la loro etnicità. E le faccio un altro esempio per farmi capire meglio. Dei cittadini ungheresi negli Stati Uniti rubavano sempre il carbone dalle ditte che producevano il carbone e continuavano a farlo per decenni. era soltanto perché la società rurale ungherese dei secoli precedenti, era una società ancora insomma dove c'era il latifondismo, consentiva di far entrare la povera gente nei terreni del feudatario a rubare, tra virgolette, la legna. Era consentito al sabato. Al sabato gli ungheresi rubavano il carbone negli Stati Uniti dicendo io non sto rubando. Era una tradizione, quindi c'è sicuramente in questo caso un legame tra nazionalità e criminalità, ma non perché gli ungheresi erano propensi geneticamente o biologicamente a fare furti di carbone, ma rispetto alla loro cultura e alla loro tradizione. Perciò troveremo, e lo troviamo ancora oggi, se guardiamo la situazione italiana, molti reati commessi da particolari nazionalità. Troveremo ad esempio che gli algerini e i magrebini fanno molti reati connessi alle droghe, ma da che cosa dipende? La droga passa da quei paesi, le organizzazioni criminali di trafficanti di droga sono specialmente ambientate, collocate e hanno base in quei paesi, ed ecco che avviene un legame tra nazionalità e quel tipo di comportamento criminale, che è un legame geografico, ambientale, dovuto all'occasione, non ad altri motivi.
Torniamo alla storia, ma per proiettarci negli scenari futuri della prevenzione e della sicurezza. Nel Settecento Johann Caspar Lavater scriveva: «Quanti crimini si potrebbero impedire se gli uomini potessero leggere il vizio sui volti?» E nell'Ottocento Cesare Lombroso era ossessionato dall'idea di prevenzione, tanto da parlare, come ascoltiamo in questa breve clip, di una profilassi del delitto.
Il traguardo che io spero di raggiungere completando le mie ricerche è quello di dare ai giudici e ai periti legali il mezzo per prevenire i delitti, individuando i potenziali soggetti a rischio e le circostanze che ne scatenano l'animosità. Si può proprio pensare ad una terapia preventiva, ad una profilassi del delitto, accertando rigorosamente i fatti determinati, senza azzardare su di essi dei sentimenti personali che sarebbero ridicoli. Basarci quindi sul terreno conquistato dalla scienza.
Così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come? Porco Giuda, mondo cane. Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?
Lui era fisso che scrutava nella notte, ha visto nulla, ma il coupé la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci che sentiva un accidente.
L'antropologia di Lombroso si avvaleva di strumenti di misurazione meccanici come il craniometro. Oggi la biometria ha più mezzi a disposizione come gli scanner, le banche dati elettroniche e l'esame del DNA. Ma le nuove tecnologie possono tutelarci dal crimine?
Sono una persona che pensa che la tecnologia sia utile, che sia un utile strumento, ma pensare che sia l'unica forma di risoluzione dei problemi è piuttosto miope. La tecnologia, se usata con intelligenza, e l'informatica e le scienze esatte ci aiuteranno a ridurre la criminalità, ma se ci dimentichiamo che la criminalità è fatta da tante cause sociali, da tante cause ambientali, dal modo in cui le persone vivono e sono fatte crescere in alcune società, se ci dimentichiamo della cultura, non è il problema della tecnologia, è il pensare che sia l'unica soluzione, e quindi la tecnologia è rischiosa e comunque può diventare invasiva, ed ecco che entra in ballo anche la nostra privacy, il diritto alla riservatezza e anche quanto noi vogliamo comprimere la nostra libertà di manovra. Vogliamo rischiare un attentato improbabilissimo o ridurre in maniera drastica attraverso la tecnologia le nostre libertà?
Pace va il palo nella banda dell'Ortiga, pace va il palo perché le razza meste, ci sono stati pugni, spari, grida e botte, chiamena via, le raggiamo quasi mesti, lui sempre fisso lì a scrutare nella notte, perché ci vedeva in stesse notte come del dì, ed è lì ancora come un palo nella via, la gente guarda, gli dà 100 lire e poi va, lui circospetto guarda in giro e mette via, ma poi barbotta perché ormai lei è un po' arrabbia ed è arrabbiato con la banda dell'Ortica.
Professor Di Nicola, come si inquadra oggi il problema della prevenzione e quali sono gli scenari futuri?
Cosa vuol dire prevedere la criminalità? Vuol dire arrivare prima, anticipare. molti studi prevedono oggi ad una settimana la concentrazione nell'ambiente urbano dei furti in appartamento o delle rapine in banca, e sono studi scientificamente validi, studi attuariali che mettono insieme statistica e criminologia, attendibili. Sono fantascienza? No, è semplicemente che alcuni comportamenti dell'essere umano sono ripetitivi rispetto ad alcuni contesti urbani che rimangono sempre quelli. Se io devo scappare voglio una via di fuga, e se rubo e sono intelligente cerco quella via di fuga, e quindi mi vado a concentrare il mio evento criminale, il mio furto, in un posto dove c'è una via di fuga. Perciò la criminologia fa un salto in avanti e mette insieme statistica, tecnologia, se vogliamo, e le grandi case informatiche stanno facendo software di predizione che si basano su questi principi. Un bello scenario, sicuramente, che potrà aiutare le forze di polizia a concentrare risorse per ridurre la criminalità con maggiore efficacia. Dove questi software sono stati usati c'è stata una riduzione della criminalità, anche di alcuni reati violenti, del 30-40%. Però sicuramente non è la panacea di tutti i mali, è uno strumento utile, ma ci sono anche altre forme di prevenzione della criminalità, quindi la criminologia fa bene ad andare verso questi percorsi, se non si dimentica, come ci diceva, per tornare all'inizio del nostro discorso, Lombroso, che sono tanti modi per prevenire la criminalità, e l'economia, la povertà, la marginalità, ma anche l'intelletto, il nostro quoziente intellettivo possono in qualche modo spiegare il nostro tipo di criminalità.
La scienza dell'Ottocento aveva bisogno di certezza al punto da configurare i connotati fisici del criminale nato. Professor De Nicola, delinquenti si nasce o si diventa?
Se le devo rispondere in maniera secca, le rispondo si diventa.
That I woke up and the guilt was gone. Without a care, I went down the stairs into the kitchen, eat my breakfast there. Ooh, ooh, ooh. Turn on the television screen, emergency news team. Little girl crying on the street, saying glass, 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 make my feet bleed. Oh, tell me what I'm gonna do, or oh, I'm for sure done. I said, what am I gonna do? I have no choice but to run. 'Cause I'm a criminal, I'm a criminal. 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 Yeah, I'm a criminal, I'm a criminal. 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 My name and move to Mexico. I dyed my hair red and get surgery on my nose. Buy a small condo, oh yeah. I stay low in Mexico. I don't, it sounds so sweet. I get a wife and raise a family. I start my own limousine company.